Uomini e profeti, narrazioni, la stanca umanità del mito, la Grecia di Giannis Ritsos, con Monio Vadia. Seconda puntata, Oreste.
Buongiorno, sono Monio Vadia. Torniamo ai nostri miti greci, soprattutto attraverso lo sguardo dell'immenso poeta neoellenico, nostro contemporaneo, perlomeno mio, sono un uomo vetusto, Giannis Ritsos, e vorrei forse soffermarmi un pochino su questa figura che ha dell'incredibile, non solo come poeta, come intellettuale, pensatore, ma anche come essere umano che ha vissuto il suo tempo essendone attraversato, facendosi attraversare e attraversandolo. Ha vissuto tutto il grande dramma della Grecia del secolo scorso, di cui noi abbiamo visto l'ultimo fenomeno, quello della crisi che ha ridotto la Grecia a un paese mendico, umiliato, affamato, disperato. Sappiamo quanto sia stata tartassata la Grecia da questa crisi, ma tutto il Novecento per la Grecia manifesta i caratteri del grande dramma, della tragedia, dall'esordio ai principi del secolo fino ad arrivare agli anni, a metà degli anni 70. Ricordiamo che la Grecia ha conosciuto una oscena dittatura fascista dei colonnelli. Un mio amico greco diceva, anzi era la battuta di un personaggio di un film, diceva questa battuta: non abbiamo avuto neanche l'onore di essere tiranneggiati da generali, ma da colonnelli. Naturalmente era una battuta amara. E il dramma di questo piccolo glorioso popolo con un'eredità straordinaria a cui tutti apparteniamo è quasi sconosciuto o poco conosciuto nel resto dell'Europa. Giannis Ritsos ha vissuto grandi drammi personali proprio nella sua vita da bambino, vedendo morire la madre e la sorella. La malattia ha invaso la sua casa, la tubercolosi. Il padre ha avuto un rovescio della sua situazione economica, era proprietario terriero, si è impoverito. Quindi anche la durezza della perdita dello status, il cambio di luogo. Lui, nato a Monembassia, si trasferisce ad Atene, lavora per mantenersi. Lavori anche duri, anche se nel campo dell'arte scenica, per poi approdare a quello che è il suo destino, il suo karma, la poesia. Lui comincia a scrivere già a 8 anni, appartiene a quei poeti che rompono la tradizione, che rappresentano un'avanguardia rispetto a certe forme della poesia neoellenica della fine dell'Ottocento e del primo Novecento, cioè del cammino della Grecia per diventare la Grecia moderna. Appartiene agli innovatori e pian piano matura la sua capacità di tradurre in versi il suo respiro esistenziale, perché Giannis Ritsos scriverà come respira e arriva nell'occorrenza di una terribile dittatura, quella di Metaxas, e della sua gestazione che produce morti, violenze, nasce dalle proteste popolari, dallo sciopero dei lavoratori del tabacco di Salonicco, poi diventa sciopero di tutta la città, poi sciopero generale con morti, e lui scrive questa immensa poesia guardando alla forma del mirologio, cioè del lamento funebre della conquista turca della Grecia bizantina e la caduta di Costantinopoli, che per i greci sarà sempre il polis, la città, e scrive questa poesia come se fosse lui sul corpo di un giovane assassinato dalla polizia di Metaxas, ed è in realtà lui dà voce alla madre che piange il figlio morto, è un immenso lamento lirica d'amore per questo figlio. Si chiamerà il brano Epitaphios e sarà in seguito musicato dal grande compositore greco Mikis Theodorakis, altro combattente per la libertà, uomo che ha attraversato i drammi della Grecia, e questa composizione sarà faro, sarà guida, e poi proprio per capire quale importanza potesse avere sui greci che volevano la loro patria libera, democratica, uguale, ebbene, il testo di Epitaphios verrà bruciato, verrà arso pubblicamente dalla dittatura di Metaxas. Vi leggo solo pochi versi di questo incredibile poemetto, di questo incredibile lamento, che fece dire al poeta Aragon, forse mi ripeto, ma fece dire il più grande poeta del mio tempo, leggendolo. E ciò che penso anch'io si parva licet di Ioannis Ritsos, ma naturalmente è un giudizio soggettivo, ma ancorché soggettivo riflette quanta impressione lui destasse con questo poemetto, il cui suono greco è intraducibile, si può tradurre il contenuto drammatico, ma poche righe in greco. Iemu splachno ton splachnon mu, cardulas tis cardias mu, pulakis tis phtochias avlis, andetis irimias mu, pos clis antamatachia su, και δε θωρείς που κλαίω, και δε σαλεύεις, δε γρικάς τα που πικρά σου λέω. L'italiano. Figlio, viscere delle mie viscere, cuore del mio cuore, passero del povero cortile, fiore della mia solitudine. Perché hai chiuso gli occhi e non mi vedi piangere, immobili, non senti le mie parole amare? Ragazzo mio, tu che guarivi ogni mia pena e indovinavi ogni lampo del mio sguardo, ora non mi consoli più e stai senza respiro e non indovini le ferite che mi straziano le viscere. Mio passerotto, che mi portavi l'acqua sul palmo della mano, perché non vedi che mi batto e tremo come una canna al vento? Qui in mezzo alla strada sciolgo i miei capelli e copro il giglio appassito della tua grazia. Bacio il tuo freddo labbro sigillato che non mi parla come se fosse in collera con me. Tu non mi parli e infelice guarda, apro il mio petto e conficco le unghie nel seno che mi hai succhiato. avrei voluto leggervelo tutto, dare la mia voce a questo evento poetico che ha avuto la sua musica, per me una memoria anche familiare, non so perché questo poeta mi è entrato nelle fibre più intime, o forse lo so. Ebbene, torniamo al merito del nostro cammino, cioè al mito. La voce che Rizzos dà al mito si avvale di tutto il suo percorso poetico e umano esistenziale, delle sue sofferenze, della sua quasi impensabile umanità, della sua dedizione sia alle cause politiche che alla sua causa primaria, la poesia, una poesia che vuole trasformare il mondo, che vuole raccogliere tutto quello che c'è di vivo, di umano, di bello, di disperato e di speranzoso in questo nostro difficilissimo mondo. Allora ecco, in questa puntata il nostro personaggio è Oreste. Noi abbiamo iniziato il nostro piccolo ciclo di 3 puntate con Agamennone, che è il padre di Oreste, il padre assassinato, come abbiamo letto e abbiamo detto, assassinato dalla moglie e dall'amante della moglie. La figura di Oreste ci porta la tragedia specularmente a quella di Agamennone, continua questa maledizione che grava sugli Atridi, è una maledizione che si è macchiata continuamente di violenza, di sangue, di sacrificio umano, e quindi porta con sé il tragico più tragico che possiamo immaginare: la morte dei congiunti, la famiglia come luogo del tragico e dell'orrore di queste tragedie. Su Oreste grava insieme una maledizione e un compito tragico. Lui deve in qualche misura vendicare il padre assassinato dalla madre Fedifraga e dal suo amante, che è anche usurpatore e tiranno. E certo, come devastare con l'omicidio il seno di chi ti ha nutrito? È immane il dramma, è veramente immane. Però c'è come sempre la figura del dio nella tragedia classica, nell'epos classico. Gli dei sono a fianco dei protagonisti, dei miti, degli eroi o comunque insieme eroi e figure tragiche, e c'è la richiesta del dio Apollo che chiede che la vendetta venga portata a termine, e tocca a Oreste. Oreste non si può sottrarre a questo punto. I suoi dubbi, il suo essere titubante, qui si tratta madre e padre, il suo essere titubante non può che risolversi alla fine nel compiere quell'azione. Va compiuta l'azione, va compiuto quel tempo attraverso il matricidio, ineludibilmente, inevitabilmente, perché appunto il dio lo chiede, e Oreste pagherà tutti i prezzi, le erinni della madre si scateneranno contro di lui, diventerà disperato, diventerà malato, cioè proprio un vero e proprio morbo lo possiederà, ma lui ha esaudito i voleri del dio. Si rimproveri il dio, non si rimproveri lui, cercherà di difendersi.
Frappé, 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 fr
Cercherà in tutti i modi di rispondere a Tindaro che lo accusa, dicendo che lui non è lui il colpevole. Si difenderà molto bene con argomentazioni molto forti, anche in un certo punto molto maciste, dicendo è il padre che porta il seme, con me si estinguerebbero gli atridi. Il padre porta il seme, la madre ne è solo ricettacolo, e poi non sono io che ho deciso, ma il Dio che mi chiama. E comunque alla fine, Tindaro, tu padre di Clitennestra, sei tu a monte il vero colpevole, perché hai generato una femmina fedifraga, traditrice e uxoricida. Che cosa vuoi da me alla fin dei conti? Io sono l'ultimo anello della catena di questo immane dramma, di questa immane tragedia, e io devo continuare la stirpe degli Atridi. Non mi puoi sottoporre a un giudizio che mi porterà a morte. Figura davvero insieme tragica e paradossale, a mio parere, Oreste, così come ce lo tramandano i tragici Euripide ed Eschilo. Noi vi leggeremo qui un frammento della tragedia di Euripide, scusate, dopo che si è compiuto il crimine, un momento di grande commozione. Oreste incontra lo zio Menelao, da cui successivamente spera aiuto, vuole in qualche modo essere salvato in cambio della gratitudine che Menelao deve a suo fratello Agamennone ucciso, perché Agamennone condusse una guerra, raccolse tutti gli Achei per combattere una guerra, per restituire onore a Menelao, restituirgli magari la moglie rubata o la moglie fuggita e rubata insieme. E quindi Menelao ha un grandissimo debito con suo fratello, deve proteggerne il figlio e la figlia Elettra, che ha gridato a nome della vendetta, ha continuato a urlare la sua voglia di vendetta. Allora Menelao deve fare il suo dovere. Menelao non lo farà alla fine. Menelao non lo farà questo suo dovere, diciamo, dirà che proverà a difenderlo perorandone la causa con Tindaro, invano. Ma si aspettava altro Oreste, si aspettava da Menelao che lui schierasse i suoi uomini per difenderlo. Comunque qui è l'incontro dei due, è un momento di grande commozione. E dunque ecco, dai Euripide. Ma ecco che si avvicina il re Menelao. Sapevo quello che era successo ad Agamennone e della sua morte per mano della moglie. Glauco, il veggente degli uomini di mare, il dio che non dice menzogna, me ne aveva dato l'annuncio sorgendo dai flutti. Si stagliò nitido davanti ai miei occhi e mi disse queste parole: «O Menelao, tuo fratello giace cadavere, dopo l'ultimo lavacro della sua esistenza, ed è stata la sua sposa a ucciderlo. Riempì gli occhi di molte lacrime a me e ai miei marinai, e quando ho messo piede sulla terra di Nauplion e immaginavo di abbracciare Oreste, il figlio di Agamennone e sua madre, pensando che tutto andasse bene per loro, un pescatore mi ha riferito l'empia uccisione di Clitennestra. Adesso ditemi dove si trova Oreste, figlio di Agamennone, che ha osato compiere quei delitti tremendi e li ha subiti. Era ancora piccolo quando partii da palazzo per andare a Troia, e anche se lo vedessi non saprei riconoscerlo. Oreste. Eccomi, Menelao. Sono Oreste, colui che stai cercando. ti parlerò spontaneamente delle mie sventure. Per prima cosa ti tocco le ginocchia in segno di supplica, e ad esse, senza ramoscelli di olive, rivolgo le mie invocazioni. Salvami. Menelao. Oh dei, che cosa vedo? Chi è questo morto che mi si presenta davanti agli occhi? Sembri un animale selvatico, con questi capelli così sporchi. Oreste, non è il mio aspetto a tormentarmi, ma quello che ho fatto. Menelao. Terribile è il tuo sguardo da quelle pupille inaridite. Oreste, il mio corpo non esiste più. Resta solo il mio nome. Menelao, non mi aspettavo di vederti così sfigurato. Oreste, eccomi qui, l'assassino della madre infelice. Menelao, che cosa ti succede? Quale morbo ti consuma? Oreste, la consapevolezza. So di avere compiuto un'azione terribile. Più di ogni altra cosa, mi consuma il rimorso e il delirio a castigo del sangue materno versato. Ma ho una via di scampo. Menelao, non dire che è la morte, è da stupidi. Oreste, mi riferisco ad Apollo, che mi ordinò di assassinare mia madre. Siamo schiavi degli dei, qualunque cosa essi siano. Menelao, e ci guadagni qualcosa dall'avere vendicato tuo padre? Oreste, per ora no, e il suo prima o poi per me coincide con il mai. Menelao, e come va con la città dopo quello che hai fatto? Oreste, mi odiano. Mi odiano al punto che nessuno mi rivolge la parola. Passiamo a considerare come Rizzos affronta Oreste attraverso quel, diciamo, quel vetro, quello sguardo con cui ci rivolgiamo agli eroi e ai miti, la stanchezza del mito. La stanchezza è uno status che deriva da esperienze, da fatti e da atti che fiaccano lentamente il corpo, ma mentre il corpo riceve più fatica, lo spirito si giova di questa condizione. Può guardare diversamente alla vita e anche alle sfide che gli pone, e può guardare con molta, ma molta maggior consapevolezza, come abbiamo visto da un certo punto di vista in Agamennone. Lui agito nel momento del massimo vigore per il possesso dei bottini e soprattutto delle bellissime donne dei bottini, arrivato stanco dopo la sfibrante guerra, si rende conto di quanto tutto questo sia caduco e fatuo e prende distanza. Per Oreste, che è ancora giovane, si intende, la stanchezza diventa consapevolezza, riflessione sul proprio destino tragico, che lo porta alla fine a compiere l'azione che è descritta nella narrazione antica, a un livello di consapevolezza di sé, non più agito dal Dio, ma con una riflessione che lo porta alla fine a compiere l'atto che gli spetta, ma perché deriva da lui. La stanchezza ti allontana anche dall'influenza del divino, percepisci più te stesso, la disperazione, il pathos ti mette nelle mani del Dio, la stanchezza ti ci allontana, lo puoi guardare con maggiore distanza. E da questo punto di vista, questo Oreste di Rizzos è davvero un grande vertice. E non solo. Rizzos, questa è una cosa che ci dice in modo acutissimo nella sua introduzione alla quarta dimensione di Iannis Rizzos, dove è contenuto il poemetto Oreste, Ezio Savino. Nella conclusione del suo breve scritto sull'Oreste di Rizzos. Agire è svelare, conoscere, capire la fibra della propria volontà, e c'è dell'altro, è per il compimento di un tempo stabilito, perché resti libero il tempo e resti libera la terra, l'argolide schiacciata dal gioco di potere dei due usurpatori. Se cade Clitennestra, deve cadere anche Egisto. La spada di Oreste è una macchina di libertà. E ora vorrei leggervi, non integralmente, ma significativamente, questo... Non trovo le parole per elogiare Rizzos, mi sembra di banalizzarlo, comunque questo pregnantissimo poema. Oreste racconta il suo destino già scritto. Dovrà vendicare il padre ucciso da sua madre, commettendo... con la complicità della sorella Elettra, un matricidio. Rizzos immagina che Oreste si racconti così come era solito fare con l'amico Pilade. Due giovani sui 20 anni si fermano davanti ai propilei. Oramai è estate, fa notte. Come liberati nella calda frescura della notte, i grilli cominciano a battere i loro piccoli tamburi. Da qualche parte, dietro il monte, serpeggia un bagliore incerto, forse è la luna. E in quel preciso istante si ode dalla scala di pietra il pianto di una donna, acuto, duro, stonato. I due giovani non si guardano, si confondono con il muro inferiore come due grandi ombre. Poco dopo uno dei due si asciuga il sudore della fronte col fazzoletto, punta il dito un po' piegato in quella direzione e comincia a parlare all'altro, che resta sempre affettuosamente muto e devoto, come Pilade. Per tutta la mia vita mi hanno preparato e mi sono preparato a questo. E adesso, davanti a questa porta, mi sento completamente impreparato. Impreparato, sì. Non ci riesco. Mi manca l'indispensabile rapporto col paesaggio, col tempo, con le cose e con gli eventi. Non è per viltà, impreparato di fronte alla soglia dell'azione, completamente estraneo di fronte alla missione che gli altri mi assegnarono. Come avviene che gli altri stabiliscano a poco la nostra sorte, che la impongano e che noi l'accettiamo? Come avviene che con fili esigui di alcuni nostri istanti riescano a tessere l'intero nostro tempo, ruvido e oscuro, che ci copre come un velo dalla testa ai piedi, che ci nasconde completamente il viso e le mani, in cui hanno messo un pugnale ignoto, del tutto ignoto, e che questo illumini col suo duro bagliore un paesaggio non nostro. Questo lo so, non nostro. E come avviene che la sorte nostra lo accetti, che si tiri indietro e guardi come un estraneo a noi stessi, e la nostra sorte estranea, muta, austera, rinunciataria, disinteressata, senza neppure un'espressione di magnanimità o stoicismo, senza almeno scomparire, senza morire, così almeno restiamo preda di una sorte aliena. Eccola, resta là, come assonnata, un occhio chiuso e un altro dilatato, lasciandoci a guardarla che ci osserva e distingue la nostra eterna esitazione, senza approvare o disapprovare. L'hai vista il pomeriggio in giardino, com'è ancora bella. Non è affatto invecchiata, forse perché sorveglia il tempo e lo crea in ogni istante. Voglio dire, si rinnova consapevole della giovinezza che le sfugge. Forse perciò se la riprende. Così mia madre trovava sempre il gesto e la posizione più esatti nell'attimo preciso della sua assenza. Temevo sempre che svanisse dallo sguardo, che fosse assunta in cielo quando si chinava per legarsi il sandalo che lasciava scoperte le splendide unghie dipinte di ciclamino, o quando si aggiustava i capelli di fronte al grande specchio, con un gesto della mano così aggraziato, giovanile e lieve, come se spostasse 3 o 4 stelle sulla fronte del mondo, come se affiancasse 2 margherite a baciarsi accanto alla fontana, o guardasse con temeraria tenerezza 2 cani che si accoppiano in mezzo alla strada impolverata in un cocente pomeriggio estivo.
Maestro Nero, sali chrisu listas, che obsaras, ma lichti adiano, alla sesi, che bocona vago. Στην αγκαλιά σου πεθαίνω και ζω.
Così semplice e persuasiva era mia madre, e insieme forte, solenne e imperscrutabile. Forse questo non le perdonò mai mia sorella, l'eterna giovinezza, quella vecchia bambina, saggia per contrasto, dedita a rifiutare la bellezza e la gioia, ascetica, repellente nella sua assennatezza, sola e distaccata. Persino i suoi vestiti ostinatamente senili, cascanti, decaduti, invecchiati, e il cordone allentato ai fianchi, consumato come una vena senza sangue intorno al ventre, come il cordone di una tenda caduta che più non apre né chiude e che così, obliqua, mostra un paesaggio di un'austerità perennemente scorbutica, con rocce taglienti e alberi giganteschi, nudi, ramificati sopra nuvole stereotipe, pompose. E là sul fondo, l'impercettibile presenza di un agnello smarrito, una macchia bianca viva, un chicco di tenerezza. E anche mia sorella, una rupe verticale racchiusa nella sua durezza. Insopportabile. Sentila coi suoi discorsi futili. Osserva la madre e si ribella sempre quando lei si infila un fiore tra i capelli o tra i seni, quando attraversa il corridoio con quei suoi passi armoniosi, quando china il capo un po' obliquo, con triste disinvoltura, stillando dal suo lungo orecchino sulla spalla un suono dai molti significati che avverte solo lei, suo dolce privilegio. E l'altra si infuria. Non ha visto niente, completamente cieca, prigioniera della sua cecità. Com'è mai possibile che viva una vita unicamente per contrasto a un'altra, unicamente per odio verso un'altra e non per suo amore della propria vita, senza un luogo suo? Cosa vogliono? Che cosa vogliono da me? Vendetta, vendetta, gridano. Che se la facciano da soli allora? Se è la vendetta che li nutre, non voglio più sentirla, non lo sopporto. Nessuno ha il diritto di governare i miei occhi, la mia bocca, le mie mani, questi piedi che premono la terra. Non voglio essere il loro argomento, l'impiegato, lo strumento né il capo. Ho anch'io la mia vita e devo viverla. Niente vendetta. Che cosa potrebbe sottrarre la morte, un'altra morte per giunta violenta? Che cosa aggiungerebbe alla vita? Sono passati gli anni. Non provo più odio. Forse ho dimenticato? Sono stanco? Non so. Anzi, provo una simpatia per l'assassina. Ha sfidato grandi precipizi, una grande conoscenza. Una grande conoscenza le ha ingrandito gli occhi nel buio e vede. Vede l'inesauribile, l'irrealizzabile, l'immutabile, mi vede. Voglio vedere anch'io l'uccisione del padre, nella generalità quietante della morte. Dimenticarla nella totalità della morte che aspetta anche noi. Questa notte mi ha insegnato l'innocenza di tutti gli usurpatori. Tutti noi usurpiamo qualcosa, chi i popoli, chi i troni, chi l'amore o la morte. Mia sorella usurpa la mia unica vita. E io, la tua, mio caro, con quanta pazienza, condividi questioni estranee, insensate. Eppure la mia mano è tua, prendila, usurpala anche tu. È tua, perciò anche mia, prendila, stringila. Tu l'aspetti libera da punizioni, rappresaglie, ricordi, libera. Anch'io la voglio così, che mi appartenga completamente, e soltanto così te la darò tutta intera. Perdonami, questa segreta solitudine e spartizione, la conosci, che mi divide in due. E quando gli altri esulteranno per la mia azione, noi due piangeremo sopra la splendida spada insanguinata, degna di gloria. Scelgo la conoscenza e l'azione della morte che esalta la vita. Andiamo adesso. No, non per mio padre, non per mia sorella. Bisognerebbe che sparissero entrambi prima o poi. Non per la vendetta, non per l'odio, nessun odio, né per la punizione. Chi deve punire chi? Ma forse per il compimento di un tempo stabilito, perché resti libero il tempo, forse per qualche inutile vittoria sulla nostra prima e ultima paura, forse per qualche sì che brilla indefinito, inoppugnabile, di là da te e da me, perché respiri se può questo paese. Guarda com'è bella l'alba. C'è un po' di umidità in argolide al mattino. L'urna è quasi gelata, con gocce di rugiada, come se l'avesse irrorata con le sue lacrime l'alba dalle dita di rosa, come dicono, reggendola tra le sue ginocchia. Andiamo. L'ora stabilita è ormai giunta. Perché sorridi? Sei d'accordo? Era questo che già sapevi e non l'hai detto? Questa fine giusta è così? Dopo la lotta più giusta? Lascia che per l'ultima volta baci il tuo sorriso finché avrò ancora labbra. Adesso andiamo. Riconosco il mio destino. Andiamo.
Στεριές και θάλασσες, τα δέντρα εκεί, χρυσές ελιές. Ακούτε τα χαμπέρια μου, μέσα στα μεσημέρια μου. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο να τούτο να αγαπώ. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο να τούτο να αγαπώ. Από τη μέση του εγκρεμού, στη μέση τα λουπέλα μου, κόκκινα, κίτρινα, ασφαλτά, νερά, πράσινα κι απατά. Κόκκινα, κίτρινα, ασφαλτά, νερά, πράσινα κι απατά.
Si diressero verso la porta. Le guardie fecero largo come se li aspettassero. Il vecchio portinaio aprì il grande portone, tenendo sempre umilmente la testa bassa per dare loro il benvenuto. Poco dopo si udì il gemito strozzato di un uomo, poi l'urlo stupito, doloroso, di una donna. seguito da una grande quiete. Ecco, Rizzos ripercorre la figura di Oreste, la reinventa, ce la trasmette diversa dal furore della tragedia, dalla possessione malata di Oreste, dalla sua paura, dall'odio di chi lo vuole annientare, quindi tutto avviene in questo clima. No, l'Oreste di Rizzos, malgrado si è immesso in matricidio, odio, vendetta, Rizzos ha visto tutto il vedibile, ha partecipato alla resistenza, ha partecipato alla guerra civile, ha visitato i campi di concentramento istituiti dopo la guerra civile, in particolare l'infernale Macronissos, ha subito torture, ha visto il consumarsi di brutalità inenarrabili, ha visto lo scempio dell'uomo, non come nell'Iliade del cadavere, lo scempio dell'uomo in vita con le torture più inimmaginabili che possiate pensare. Gli alfamiti, le SS greche erano di una ferocia, perfino indescrivibile per non essere osceni. Lui ha visto tutto, ma ha guardato sempre l'uomo nella sua integralità e nella sua integrità, senza mai lasciarsi andare alla violenza dei sentimenti e dei risentimenti. Non c'è odio nella sua poesia, non c'è violenza. E anche in quel brano che avevo letto nell'altra puntata, quando lui, facendo riferimento a Edipo come paradigma dell'uomo, finisce dicendo che l'uomo è questo, cioè la storia umana inizia, quindi la storia dell'uomo nella sua integrità, quando qualcuno resiste senza speranza, perché lui è capitato anche di veder morire la speranza. Eppure la speranza nell'uomo, la fiducia nell'uomo, il suo sguardo di una pietas immensa per l'uomo in tutti i suoi aspetti, persino del carnefice, non è mai venuta meno, anche se lui è stato un militante da una parte, radicalmente da una parte, ma questo non ha influenzato il suo umanesimo poetico, che a mio parere modestissimo non ha uguali nella poesia mondiale. E una cosa ci racconta questo, che la Grecia e la Turchia nell'epoca moderna, da quando i turchi hanno conquistato tutto ciò che era greco e l'hanno sottomesso, c'è stato contrapposizione e odio, ma i due grandi poeti, il turco Nazım Hikmet e l'immenso Yannis Rizzos, si sono incontrati proprio sul limitare della poesia più radicale e più estrema, per fare sbocciare quell'umanesimo di cui noi oggi abbiamo uno spasmodico bisogno. Un saluto dal vostro ciarlatano della Grecità.
Uomini Profeti è un programma di Gabriella Caramore a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. Redazione e regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci, uominiprofeti@rai.it. Per riascoltare e scaricare le puntate in podcast, il nostro sito uominiprofeti.rai.it.